Buongiorno, benvenuti a Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Un saluto a chi ci segue su radiocittàaperta.it, a chi ci segue su Gemini Network. Io sono Alessio Ramaccioni, apriamo subito con le prime notizie. Parliamo di sanità, lo facciamo citando, insomma, leggendo due articoli dal giornale Contropiano. Sono volati 2 miliardi di euro per i tamponi a carico delle famiglie. L'articolo a firma di Stefano Porcari mette insieme più volte 15 euro, 12 euro in alcune farmacie, 8 euro per gli alunni e poi 60 euro a Roma, ma fino a 140 a Milano. I costi per le famiglie dei tamponi rapidi e o molecolari alla fine si sono fatti sentire. Secondo un'indagine condotta da Emap Research e Norstat su commissione di facile.it, le famiglie italiane hanno speso di tasca propria oltre 2 miliardi di euro per sottoporsi ai tamponi. La ricerca è stata realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, da cui è emerso che da marzo 2020 a oggi sono circa 26,8 milioni i maggiorenni che hanno fatto uno o più tamponi a pagamento, con una spesa media pro capite di circa 76 euro. Ma per quasi un abitante italiano su 5 l'importo pagato è stato superiore alla media: 3,4 milioni di individui hanno speso fra i 100 e i 200 euro, mentre quasi 2 milioni hanno dovuto mettere a budget più di 200 euro. Le fasce anagrafiche che in media hanno pagato di più sono i 25-34enni, 93 euro, e i 45-54enni, 81 euro. Dal punto di vista territoriale, quelli che hanno speso di più in tamponi sono gli abitanti del centro Italia, 81 euro il costo aggravato, seppur in modo differente, sia sui lavoratori, 80 euro, sia sui disoccupati, 60 euro. L'indagine rivela che il 51% ha dichiarato di aver fatto un test rapido in farmacia o presso altra struttura sanitaria, il 36% un tampone molecolare, mentre il 32% un rapido in autosomministrazione, per una media di oltre 6 tamponi a testa. Da notare che di questi 6 tamponi ben 4 sono stati fatti negli ultimi 3 mesi, cioè mano a mano che le restrizioni sul Green Pass si sono fatte più cattive e invasive. Conseguentemente, gran parte dei costi si sono concentrati in questo lasso di tempo. Se, come rilevato, gli italiani hanno speso 76 euro per verificare il proprio stato di salute rispetto al Covid, ben 52 euro sono stati spesi solo negli ultimi 3 mesi. Nella maggior parte dei casi ci si è sottoposti a tampone a seguito di un contatto con un soggetto positivo, nel 35,1% dei casi, perché non ci si sentiva bene, 30,6% dei casi, o anche senza averne obbligo, perché un parente conoscente aveva avuto un contatto con un positivo, 3,6 milioni di quelli che lo hanno fatto per poter lavorare. In ultimo, ben 2 milioni di persone hanno fatto il test solo per semplice paura. C'è poi da dire che dalla riapertura delle scuole abbiamo assistito a un boom dei tamponi, perché i protocolli delle ASL, spesso cambiati in corsa su indicazione del Ministero e del CST, prevedono ormai un ventaglio di TO, T5, T10 a seconda del numero dei contesti degli alunni positivi o rischio contagio. Occorre dire che i tamponi per gli alunni sono gratuiti al drive-in e che in alcune farmacie hanno abbassato il prezzo per i bambini a 8 euro, ma solo alcune farmacie. Le autorità si sono ben guardate dal trasformare questa scelta da discrezionale a obbligatoria. Come si dice, il privato non si tocca e il mercato è una divinità. Resta da capire, o forse anche fin troppo comprensibile, perché in Spagna i tamponi antigenici da gennaio costano un massimo di 2,94 euro invece che 8, 12, 15, come nelle farmacie italiane. Fra l'altro, il prezzo è stato stabilito il 13 gennaio dalla Commissione Interministeriale sui prezzi dei medicinali ed è entrato in vigore il 15 gennaio scorso, anche se il costo reale per la farmacia è di un solo euro, analisi compresa. Questo almeno ci dice l'articolo di Contropiano. Il quotidiano spagnolo del Paese a lamentare che la Spagna è nella gamma dei paesi europei con i prezzi dei test più costosi, sulla stessa linea di Italia, Belgio e Irlanda, dove sono in una gamma fra i 5 e i 10 euro durante il periodo natalizio. Tuttavia, i prezzi in Spagna avevano superato i 12 euro in alcuni luoghi, in un momento in cui molte farmacie avevano esaurito i kit per i tamponi. Nonostante il prezzo imposto dallo Stato, in Spagna i tamponi antigenici continueranno a essere venduti esclusivamente nelle farmacie. Il prezzo era più vicino a quello di altri paesi che permettono la loro vendita nei supermercati, come la Germania, dove è difficile trovarli a meno di 2,9. Il prezzo scende a 2,1 in Portogallo e 1,95 in Francia. Se si acquista una scatola di 5 per 9,75 euro. Volendo fare un raffronto fra quanto hanno speso finora le famiglie di tasca propria per i tamponi e le spese statali per i vaccini, in Italia, secondo alcune stime, dal 31 gennaio 2020 al 14 settembre 2021 sono stati 2,8 miliardi messi in palio per bandi dedicati alla campagna vaccinale, mentre nell'ultimo decreto legge licenziato dal Consiglio dei Ministri per il 2022 sono stati stanziati 1,85 miliardi per l'acquisto di vaccini e farmaci anti-Covid. La totale liberalizzazione anche delle farmacie, trasformate ormai in supermercati, ha fatto sì che il governo non abbia più potuto né voluto fare nulla per far abbassare i prezzi dei tamponi, come abbiamo visto sono diventati un serio costo per milioni di famiglie. Lo abbiamo letto tutto l'articolo perché alla fine è interessante sia dal punto di vista dei numeri che dal punto di vista dell'analisi. E è interessante questo discorso, no? Che insomma, anche in un momento drammatico il mercato resta una divinità da tutelare e rispettare senza alcun tipo di discussione, ed è qualcosa che viene fuori da un altro articolo sempre pubblicato su Contropiano: sanità, la prevenzione è trascurata perché in conflitto con il mercato. Anche qui ne leggiamo alcuni stralci, insomma ne leggiamo una parte perché tanto è interessante il concetto espresso. Nel corso di un convegno, Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, IRCCS, fotografa con una frase un aspetto inquietante ma noto della sanità italiana: la prevenzione trascurata perché in conflitto con il mercato. La prevenzione che è trascurata, ripetiamo, perché in conflitto con il mercato. A volte basta una frase, una battuta, una dichiarazione colta fra i tanti lanci dell'agenzia per accendere un enorme riflettore e spalancare gli occhi, qualora fossero socchiusi, su una realtà evidente macroscopica, o ricevere conferme su qualcosa che esiste, c'è, ma forse anche inconsciamente si tende a rimuovere, pur avendo ben presenti le nefandezze del capitalismo e dell'obbligo di mettere tutto e sempre a profitto a qualunque costo. Questa sorta di epifania laica e oscena, questa sensazione di rivelazione è parzialmente capitata anche a noi quando ci è finita sotto gli occhi una notizia di qualche giorno fa. Eccola, la prevenzione è un problema che riguarda tutta la medicina, un aspetto molto trascurato. Questo perché è un conflitto di interessi con il mercato della medicina che vuole espandersi, e la prevenzione invece tende a ridurre spazio prevenendo le malattie. Basti pensare che più del 70% dei tumori sono evitabili e che di cancro muoiono ogni anno 180.000 persone in Italia. Rileggiamo anche questo. La prevenzione è un problema che riguarda tutta la medicina, è un aspetto molto trascurato, questo perché è in conflitto di interesse con il mercato della medicina che vuole espandersi. E poi, la prevenzione tende a ridurre spazio prevenendo le malattie, più del 70% dei tumori sono evitabili, di cancro muoiono ogni anno 180.000 persone in Italia. Questo l'ha detto Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, IRCCS, nel corso del convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, CNOP, a Roma, dedicato a dati di efficacia dei trattamenti psicologici per la messa a punto di un documento di consenso. Nel documento, ha sottolineato Garattini, che presiede la giuria del consensus, abbiamo sottolineato il problema della necessità della prevenzione in questo ambito. Il concetto, già espresso anche in precedenza dall'oncologo, farmacologo e ricercatore Silvio Garattini, che guida, dopo averlo fondato, appunto l'Istituto di Ricerca Mario Negri, è chiaro nella sua drammatica semplicità. In Italia muoiono 180.000 persone all'anno di tumore, il 70% dei tumori sono evitabili, ma serve prevenzione. La prevenzione è trascurata perché è in conflitto con il mercato che vuole espandersi. Non c'è molto altro da aggiungere, tutto conosciuto, tutto noto, tutto risaputo. Quante volte abbiamo raccontato l'Italia alla sanità pubblica, ai finanziamenti a quella privata, al dramma di tanti cittadini, di tante famiglie che impoverendosi e perdendo potere d'acquisto non riescono più a curarsi, perché curarsi in fretta e bene spesso costa, nonostante l'Italia abbia un servizio sanitario nazionale che, nonostante tutto, ancora tiene. Non fosse bastata tutta questa consapevolezza, è arrivata anche la pandemia a ricordarci quanto fosse necessario tornare a investire in sanità pubblica. Quando il virus dilagava nel nostro paese divenne evidente che in casi simili di emergenza sanitaria generalizzata e pandemica solo la sanità pubblica era in grado di salvare vite e contenere l'infezione. Eppure, nonostante questa evidenza, nonostante la scoperta che molti italiani fecero all'inizio di marzo del 2020, che un paese di 60 milioni di abitanti, molti dei quali anziani, aveva a disposizione poche migliaia di postazioni in terapia intensiva, nonostante le grida d'allarme dei medici, infermieri e operatori sanitari, nonostante le promesse della classe dirigente di tornare a investire massicciamente in sanità, ci ritroviamo ancora a dover adottare provvedimenti emergenziali per evitare di intasare le terapie intensive. Cosa significa? Che forse questa operazione di finanziamento straordinario e strutturale della sanità pubblica non è stato fatto sul serio in questi due anni? E perché? La risposta forse ce la dà l'oncologo Silvio Garattini, perché il mercato della sanità deve espandersi e dunque se allarghi troppo la disponibilità di cure pubbliche, forse qualche problema al mercato della salute lo crei. Come d'altronde se previeni troppo, se la gente non si ammala, come si fa poi a vendergli la cura? Letto tutto anche questo, poco da aggiungere. Mettiamo insieme i due concetti, i tamponi sui quali è stato fatto, diciamo, non è stato fatto alcun tipo di intervento di calmieramento dei prezzi, lasciando più o meno, insomma, al mercato il compito di valutare il prezzo di un tampone, e poi il discorso della prevenzione, che ricorda molto questa cosa anche del Covid, no? Il lancio d'agenzia che ha dato spunto all'articolo e che riporta le parole di Garattini, che dice bisognerebbe fare prevenzione, ma in Italia non si fa tanta prevenzione perché la prevenzione è in conflitto di interesse con il mercato della medicina. Insomma, mettiamo insieme un po' di dati, facciamo quello sforzo che si era iniziato a fare i primi due mesi, marzo-aprile 2020, no? Lockdown, anche qui in radio, qui a Radio Città Aperta, provammo in una serie di interventi, di trasmissioni, di contenuti, a mettere in moto un pochino di meccanismi. Cioè, attenzione, perché il problema è che la sanità pubblica non deve essere troppo estesa, perché se è troppo estesa leva, toglie mercato alla sanità privata, e quindi potrebbe anche essere, questa è una tesi che però insomma potrebbe essere verosimile, che nonostante la pandemia abbia fatto molto ben presente come fosse necessario implementare la sanità territoriale, posti di terapia intensiva, eccetera, questa cosa non sia stata fatta con l'impeto che era necessario e che forse è stato anche un po' promesso, per il rischio poi di ritrovarsi una sanità pubblica troppo estesa, che poi va a togliere terreno fertile al mercato della medicina, come lo chiama Garattini. Ipotesi eccessivamente pessimista, eccessivamente in malafede, un po' complottista, verosimile, non lo so, muoviamo il cervello, sperando che quando finirà questo momento delicato, no? Quindi, quando i Green Pass spariranno, quando si tornerà a un'agibilità democratica un po' maggiore, tutti i neorivoluzionari che hanno percepito appunto la presenza di uno Stato oppressore attraverso il Green Pass, quella che veniva chiamata e viene tuttora chiamata la dittatura sanitaria, no, rimangano, diciamo, dei combattenti per la libertà, no, dei tanti piccoli William Wallace, e continuano a battersi per la continua lesione di diritti che questo paese offre con o senza pandemia. Spero di essere stato chiaro nel mio concetto. Cambiamo argomenti, passiamo a una notizia interessante che abbiamo trovato su Il Post. In Grecia non si è mai parlato tanto di violenza di genere come ora, per l'aumento della violenza domestica durante il lockdown, ma anche per il ruolo di una procuratrice in un caso di cronaca del 2018. In Grecia la parola femminicidio, cioè quando una donna viene uccisa da un uomo perché si sottrae o non soddisfa le aspettative di genere, ha cominciato a essere al centro del dibattito pubblico solo da poco, a partire da un caso di cronaca del 2018 e da come fu gestito dalla procuratrice a cui è stato assegnato, a partire dall'aumento della violenza domestica che si è verificato in Grecia come nel resto del mondo durante il lockdown introdotto per la pandemia. Molte più donne hanno cominciato a parlare e a denunciare, anche donne conosciute, grazie anche al movimento del MeToo. I movimenti femministi hanno ripreso forza, i media hanno iniziato a occuparsi della questione in modo più sistematico e la politica istituzionale ha deciso di intervenire. Lasciamo che la giustizia prevalga a costo di far crollare il mondo intero. Nel 2018 Eleni Topaoludi, una studentessa di 21 anni, venne stuprata, uccisa e gettata in mare da una scogliera dell'isola greca di Rodi. Il suo corpo venne ritrovato dalla guardia costiera. Nel 2020 due imputati, Alexandros Loutsai e Vanolis Koukouras, entrambi ventenni e amici, tra virgolette ovviamente, della vittima, vennero condannati per omicidio e per stupro senza il riconoscimento di alcuna attenuante. Il caso di Eleni Tupaludi fu molto seguito dall'opinione pubblica e quando durante il processo partì il consueto meccanismo di colpevolizzazione della vittima da parte degli avvocati difensori, meccanismo chiamato anche vittimizzazione secondaria, che consiste nel trasferire parte della responsabilità di una violenza alla persona che l'ha subita, arrivò l'appassionato discorso della procuratrice a cui il caso era stato assegnato, Aristotelia Tochka. Mi vengono assegnati 1500 casi al mese, questo mi ha sconvolto, ho sentito la voce della signora Kula, la madre della vittima, che chiedeva di conoscere la verità, anch'io volevo la stessa cosa, la verità grida, lasciamo che la giustizia prevalga a costo di far crollare il mondo intero. Al tempo un vice ministro, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Atene, criticarono e attaccarono la procuratrice per non essere stata sufficientemente imparziale, ma centinaia di altri avvocati si dissociarono pubblicamente e presero le sue parti, così come l'opinione pubblica. Le reazioni sono state senza precedenti, già mentre il processo era ancora in corso, non era mai accaduto prima, ha raccontato Natasha Kefallinou, portavoce del Centro per i diritti di genere e l'uguaglianza di Otima, una ONG greca attiva dalla fine degli anni Ottanta. Aristotelia Tochka riuscì a presentare alla giuria tutte le prove necessarie per sostenere la sua richiesta di pena senza circostanze attenuanti, riuscendoci. Il suo fu un discorso storico, ha detto la Kefallinou. Al tempo del caso Tupaludi, infatti, la parola femminicidio era sconosciuta in Grecia, un paese che un'altra referente di Diotima giudica tuttora profondamente sessista e patriarcale. Lo scorso anno, secondo i dati della polizia greca, i casi di violenza domestica aumentarono di quasi il 60% rispetto al 2020. Nel 2020, come riportato dal Guardian, i reati di questo tipo erano già triplicati rispetto al 2010. I femminicidi furono 8 nel 2019, 10 nel 2020, 16 nei primi 10 mesi del 2021. Nel 2021 i centri antiviolenza greci ricevettero 5.491 richieste di aiuto rispetto alle 4.925 dell'anno precedente. I dati del Ministero greco della Giustizia dimostrano come i tassi dei procedimenti giudiziari e delle condanne in base alla legge che in Grecia punisce la violenza domestica siano molto bassi. L'articolo è molto lungo, prosegue, è molto interessante, noi vi invitiamo, vi suggeriamo di leggerlo e tocca un argomento importante che abbiamo anche già affrontato e seguito qui a Radio Città Aperta in alcuni spazi di approfondimento, la questione della violenza di genere ovviamente e di come sia drammaticamente aumentata con il lockdown, no? La convivenza diciamo più o meno obbligata magari innesca meccanismi che prima erano sopiti e che danno il là alla violenza brutale, che è la violenza, lo dico insomma, con consapevolezza purtroppo, la violenza del maschio, dell'uomo nei confronti della donna, violenza che si trasforma, che arriva delle volte all'omicidio, insomma ecco, femminicidi, questo sono. Anche in Italia c'è stato un incremento delle donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza. È un buon segno il fatto che più donne riconoscono il centro antiviolenza un punto di riferimento per uscire, no, dall'incubo, dalla violenza, dalla brutalità. È brutto ovviamente che il numero aumenti. Velocemente, prima di salutarci, vi segnaliamo due articoli interessanti, non li leggiamo, sull'internazionale. Gli Stati Uniti tornano a puntare sul nucleare, magari la leggiamo domani, che ci sono sempre io con voi a Press Corner, e poi vivere con il conflitto sulla porta di casa. Un reportage dalle repubbliche del Donbass, insomma siamo in fase di escalation che sembra incontrollata, anche se poi in realtà alcune cose non convincono molto della crisi fra Russia e Ucraina, e qui si parla appunto di chi vive sui territori, sui luoghi della guerra del conflitto. È tutto, grazie per averci seguito. Press Corner naturalmente torna domani mattina sempre alle 9.40 e ovviamente poi la trovate in podcast nel giro insomma di un paio d'ore sul sito radiocittaperta.it. Buon proseguimento naturalmente con il palinsesto di radiocittaperta.it e di Gemini Network, perché ci sta ascoltando lì.